Plug and play.
Eccoli.
Buonasera.
Salve,
buonasera,
salve. Per il rotto della cuffia siamo qui.
Sì, stato un po' oltre il rotto della cuffia.
Esatto, ci sono un po' di problemi. Ho fatto un esame oggi, quindi ho dovuto correre. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Come avete visto
Benissimo.
Su Instagram.
Ce la facciamo
anche oggi. Ore 16:09, plug and play qui. Quindi bando alle ciance, iniziamo. Prego.
Allora, oggi si parla di Game Awards, TGA. Che si terranno stasera dalle stasera un po' un eufemismo, dalle 2 alle 5 del mattino, e ci siamo preparati un po' i discorsi su, insomma, sulle varie categorie, sui titoli che ci saranno, su chi non ci sarà, che cosa pensiamo che potrebbe essere rivelato, insomma c'è un po' di robina di cui parlare oggi.
Allora io direi possiamo iniziare da le cose semplici e la listona di titoli, mica titoli e cose annunciate,
giusto,
qui
giusto.
Come annunciate le categorie,
The nominees.
Allora iniziamo a parlare del fatto che ci sono svariate categorie, ci sono una trentina di categorie quest'anno. Si riappare come gli anni scorsi la categoria Innovation For, com'era?
Games for Impact, però c'era anche
Innovation in Accessibility. Volevo prendere il nome corretto.
Esatto.
In quanto poi alla giuria partecipano, da quello che abbiamo visto, anche personalità dotate comunque di handicap o
disabilità
che avranno sicuramente
16,
un peso.
Cioè esatto. Una componente abbastanza fitta.
Avranno un peso nel parlare di questi titoli.
Assolutamente.
Altra notizia, però stavolta panorama italiano, ci tenevo a farvelo sapere, no?
Sì.
Ovviamente non per pubblicità eccetera.
Orgoglio nazionale.
Orgoglione nazionale, Sabaku, unico co-streamer italiano, quindi ci congratuliamo con lui, riesce a perseguire il suo obiettivo di essere una persona di punta.
Sì, un faro del gaming italiano.
Nel gaming italiano, quindi congratulazioni.
Assolutamente.
Però direi partiamo dalla categoria principale, la categoria che tutti aspettano, il GOTY, il Game
GOTY
of the Year.
Esatto.
Allora, premessa dovuta e necessaria, quello che io e Simone diremo sarà sicuramente frutto puramente della nostra opinione, puramente della nostra esperienza di prima mano o no, perché giustamente
esatto.
Non essendo outlet dedicati a ciò, essendo comunque studenti, non abbiamo né il tempo né magari i soldi per poterci permettere di giocare in maniera approfondita tutti i titoli presentati.
Direi proprio di no.
Però partiamo con nominare i candidati al Game of the Year, che quest'anno sono Deathloop, gioco di Bethesda che è stato pubblicizzato fino alla fine dei tempi a qualsiasi possibile evento, non sto scherzando.
E tra l'altro comparirà molto spesso nelle categorie del TGA.
Che tuttavia notavamo essere un po' già morto per quanto riguarda soprattutto Twitch,
sì.
Cioè non lo si vede già più.
Praticamente, guardavamo l'altro giorno, letteralmente l'altro ieri, 14 spettatori aveva.
Cioè,
su Twitch, sull'intera
non
rete
dico
globale di Twitch.
Top 10 spettatori, cioè top 10
bottom
giochi,
10,
però
direi. Cioè, a sto
14
punto,
sono veramente troppo pochi.
Troppo pochi.
Poi, It Takes Two, gioco che è nominato anch'esso più volte in varie categorie.
Vero.
È veramente un
un'avventura unica. Cioè,
sì, è un gioco che personalmente non so se lo meriterà, perché appunto non ho giocato gli altri, l'ho visto giocare ed è veramente un bel gioco. Tra l'altro è un multiplayer forzato,
sì,
di tipo cooperativo.
In coppia,
esatto.
Esclusivamente in coppia.
È
non puoi giocare questo gioco da solo, che
dagli sviluppatori di A Way Out, che seguiva lo stesso principio, che però ho giocato. Però It Takes Two sembra su un altro livello. Sarà il setting un po' più fantasioso, sarà l'estetica, però cioè, ogni gioco sembra, cioè ogni livello sembra un gioco a sé. C'è uno un po' più shooter, uno un po' più puzzle. Però appunto platform, puzzle, cooperativo, vedremo.
Esatto.
Metroid Dread, ultimo capitolo della saga Metroid, penso ci sia niente da aggiungere a riguardo.
Quindi bella ascesa dei platform quest'anno comunque, cioè un bel rinascimento del genere.
Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva PS5, se non sbaglio, anche il DualSense. Nuova entry del capitolo Ratchet & Clank. Io sono fanatico di Ratchet & Clank perché ha un'estetica veramente assurda. Cioè, è una delle cose più belle che esistano per me, Ratchet & Clank, a vedersi. Resident Evil Village, abbastanza la palissiana come entri.
Assolutamente, assolutamente, ben noto a tutti. Titolo forse il più discusso di quelli presenti, direi. Cioè il più noto, il più di ampio respiro.
Tanti sequel comunque, come al solito, eh.
Sì, 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 notavo, notavo.
E
cioè,
anche...
No, tranne Takes-Two e Deadloop sono tutti sequel. Tutti sequel, sì, quasi...
Sì. E appunto l'ultimo è Psychonauts 2.
Giusto.
Gioco che ho giocato, presente su Game Pass. Anche Takes-Two adesso è presente su Game Pass, comunque, perché fosse interessato.
Top.
Sì. E Psychonauts 2, vabbè, seguito di un acclamatissimo gioco PlayStation 2, ha un'estetica a dir poco assurda, fuori di testa.
Sì,
perché
cioè, una malattia unica, un trip gigante,
sì,
con
sì,
temi woodstockiani, hippie pasticche,
sì, cose,
robe,
vabbè, appunto,
robe belle.
Un'idea di... ma anche questo platform action,
ecco, appunto,
collezionabile
appunto
a manetta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi, facciamo una piccola pausetta, vi mettiamo un piccolo brano di Psychonauts 2 per farvi capire il mood di questo gioco incredibile. E ci sentiamo fra un minutino.
Bel trip.
Beh, è un circo.
Salto
piace
nel circo.
Mi piacciono i circhi.
Veramente.
Come mood. Comunque, aspettative su chi vincerà? Io personalmente non ne ho idea. Psychonauts è bello. Non penso potrà vincere il Game of the Year, anche perché è affetto da alcuni problemi di pacing. It Takes Two potrebbe, perché è veramente tanto carino come esperienza. Ratchet & Clank non ho voluto guardarlo né giocarlo perché giocarlo perché non esiste una PS5 al mondo. Guardarlo perché vorrei giocarlo io, però sembra anche lui molto sequel, nel senso molto il Ratchet & Clank.
Sì, quindi... che non è una saga nota per le innovazioni nel gameplay, cioè è matto come gameplay di per sé, però un po' rimane sempre
Death
quello.
Deathloop non ne ho sentito parlare benissimo, quindi io direi Village, però non lo so. Village è... o Village o It Takes Two,
io sono un po' titubante su Village, cioè avendo visto gameplay, anche io non l'ho giocato, ma avendo visto i gameplay... anche lui mi sembra, per carità, riprende un po' da Resident Evil 7 e innova, ma appunto è tanto sequel anche lui, secondo me. E non mi sembra un titolo di per sé meritevole come gioco dell'anno. Quindi non saprei.
Vedremo stanotte, perché pianifichiamo. Io almeno pianifico di seguirle in diretta, dato
sì,
che
sì,
appunto sono finalmente libero. Per ora. Comunque, andando a razzo, visto che il tempo stringe ed è tiranno. Altre categorie interessanti, vabbè, Game Direction, Narrative, Art Direction, Score and Music, in cui si trova Cyberpunk 2077, che è molto assente da tutte le altre categorie.
Esattamente, proprio spicca, brilla per la sua assenza, povero Cyberpunk, non è stato proprio ben ricevuto.
Sì, povero Cyberpunk, ok, però ce l'ha
un po'
meritato.
No, è chiaro, assolutamente, non sto discutendo questa cosa, assolutamente.
Poi, categorie ora che stanno avendo una rivalsa, soprattutto negli ultimi anni, in cui, non dico le lotte sociali, ma comunque l'ambito della mental health, della cura di sé,
certo,
sta avendo molto impatto. Cioè abbiamo Games for Impact, i cui nominati sono Before Your Eyes, gioco molto molto carino che ho visto giocare, con un'interazione di gameplay
unica, no? Cioè,
esatto, unica.
Giochi sbattendo le palpebre, che è una
esatto
cosa
il tempo
assurda.
Scorre quando sbatti le palpebre, che torna a rincarare la dose sul fatto che il videogioco ha questa meccanica di interazione che null'altro ha, creando un'esperienza
esatto,
praticamente unica.
Esatto, esatto, esatto. Ed è un'avventura emotiva, se non sbaglio, no? Cioè, è un
sì,
viaggio...
Sì, se non sbaglio parla di perdita, comunque malattia.
Ok.
Sono tutte molto introspettive.
Giustamente, Games for Impact.
Poi c'è Chicory, A Colorful Tale, gioco, sembra un platform puzzle, in cui appunto si parla tanto del credere in se stessi, del riuscire a raggiungere un obiettivo, ed è un gioco basato molto sui colori.
Sì.
Quindi il colorare
sì,
per riuscire a superare determinati ostacoli, sì, cancellare blocchi del percorsi, eccetera, eccetera, eccetera.
Parti in bianco e nero e poi diventa tutto un
esatto
marasma colorato.
Life is Strange Through Colors.
Sì.
Si parla di empatia, è Life is Strange, prevedibilmente.
Giustamente.
Qui No Longer Home, storia semi-autobiografica sugli addi, sull'andare avanti con la propria vita, comunque ritornano sempre il tema del anche dell'accettazione.
Sì.
Cioè si dà molto spazio al dolore in questi, o meglio,
vero,
al dolore inevitabile della vita, esatto.
Sì, 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 certo.
Poi è Boyfriend Dungeon. Abbiamo qua Boyfriend intervista Dungeon. Allo sviluppatore, Simone.
Guarda, io allora. Veramente non capisco questa cosa. Cioè, gentile pubblico,
Simone.
Sentirete delle cose dalla bocca di quest'uomo che...
Massimo esperto di Boyfriend Dungeon. Ci spieghi cos'è Boyfriend Dungeon?
Allora, io, cioè, se proprio devo essere interpellato, Boyfriend Dungeon mi sembra una roba veramente strana, un misto tra dungeon crawler, mezzo roguelike e mezzo dating sim, in cui tu, protagonista, combattente, hai date con le spade. Una roba matta. E non capisco sincero dove sia l'impact.
Ovvio, magari è una cosa alla Doki Doki, eh.
Sì,
che c'è un pistone.
Probabile, probabilissimo.
Però fa ridere
qui,
Boyfriend Dungeon, fa molto ridere come
moltissimo.
Nome. Però
moltissimo.
Lasciamolo dov'è.
Lasciamolo
il
dov'è.
Non entriamo in questo dungeon.
Metti
per
che
ora.
Vince, assurdo.
Bello.
Bellissimo.
Poi la seconda categoria di cui parlavamo già prima è Innovation in Accessibility.
Esatto, esattamente.
Ora, è un discorso sempre più importante, ne abbiamo parlato appunto anche l'anno scorso in un episodio che mi sta molto a cuore della trasmissione, di come i giochi debbano oggigiorno adattarsi alle esigenze più particolari di chi presenta disabilità, impedimenti cognitivi, fisici e chi ne ha più ne metta.
Esattamente.
Ora le possibilità di personalizzazione sono vastissime e si trova sempre più anche di default una possibilità, come può essere, lo sto notando in molti giochi di adesso che scarico con Game Pass, di avere ad esempio gli assistenti vocali nei menu.
Esatto, esatto. Un tema molto delicato da questo punto di vista è far affrontare il gioco a un ipovedente o addirittura a una persona cieca.
Sì, senza contare magari a chi non ha... Anche perché comunque il primo avvio almeno è abbastanza complesso per il fatto che se hai impedimenti uditivi comunque riesci a utilizzare un computer. Gli impedimenti visivi sono molto più impattanti a riguardo.
Esatto.
E vediamo candidati. Far Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel's Guardian of the Galaxy, di nuovo Ratchet & Clank e The Veil Shadow of the Crown, che personalmente non conosco.
Nemmeno io.
Per gli altri mi ricordo di aver visto comunque anche nelle stesse presentazioni, soprattutto ad esempio Ratchet & Clank, che fu dato molto spazio.
È vero,
alle dinamiche di accessibilità, mm-hmm. Quindi ad esempio la possibilità di avere colori tipo tutto in bianco e nero, solo poligoni. Ho visto Far Cry 6 e
con la mira assistita,
e Forza Horizon che hanno
definiti,
una quantità di opzioni
davvero tante,
molto
davvero
vasta.
Davvero tante, che... ed è commovente vedere questo sforzo.
Ma sono anche d'aiuto comunque a tutti.
A tutti, a
perché
tutti,
io personalmente, ad esempio, la prima cosa che faccio quando entro in un videogioco è disattivare il motion blur, disattivare l'head bobbing, non voglio che lo schermo si muova. Ma anche i sottotitoli, ingrandirli, avere uno sfondo, creare uno standard,
come no,
sono
no,
cose utili.
Assolutamente.
E direi che dopo aver parlato di queste due categorie, che sicuramente saranno fra le più interessanti, non vedo l'ora di vedere Jeff Killig e Laura Bailey sul palco a parlarne, veramente non vedo l'ora. Tra l'altro Laura Bailey ovunque adesso.
Ovunque.
È veramente
e se lo merita tutto.
Critical Role. Donna una doppiatrice assurda. L'anno scorso, se non sbaglio, ha vinto Best Performance anche.
Sì, cos'era? Gli Mimica? No.
È di The Last of Us 2, se non sbaglio. Lei è
ah, okay.
No, non è Ellie.
Okay.
Ellie è...
No, Ellie è Ashley Johnson.
È Ashley Johnson,
sì,
esatto. Penso sia la coprotagonista di The Last of Us 2.
Esatto, esatto.
Dunque, veramente, personalità assurda. Ci sono questi doppiatori che sono un po' tipo Troy Baker...
Ah, sì,
sono doppiatori videoludici e comunque persone che sono ovunque
personalità
assurdo.
Veramente ingombranti di
poi,
gran peso.
Abbiamo le classiche altre categorie, come ad esempio gli ongoing, mm-hmm. Quindi torna il discorso dei multiplayer. È sempre presente il discorso dei multiplayer,
sì.
Con candidati Apex, vabbè, Warzone, Final Fantasy XIV, di cui è uscita l'ultima espansione, Endwalker, gioco in cui pianificherò nel futuro, quando mai sarò negli Enta, di sfondarmici dicendo era un ragazzo di un boson, un bosdango,
addirittura negli Enta.
Sono già negli Enta io mentalmente ormai. Però sì, è un gioco che pianifico di sfondarmici, dicono sia un MMO assurdo, uno dei migliori Final Fantasy mai creati.
Tanta roba.
Fortnite,
indoviniamo un po',
che vabbè ormai è Smash, c'è tutto, cioè hanno annunciato Naruto, Spider-Man,
Naruto, vero,
Thanos,
vero.
Cioè Fortnite, assurdo. Sta diventando una scatola, sembra una di quelle mod videoludiche del passato, sì,
in cui
sì,
butti
sì,
dentro quello che sì, ti pare, sì. Sì.
E ultimo ma non ultimo, Genshin Impact, che è candidato anche come Best Mobile, cosa per cui probabilmente penso almeno vincerà.
Opinione nostra, sì, probabilmente.
Opinione mia, più che altro perché è veramente un titolo vasto, valido, un ottimo free to play gacha. Sto vedendo gente che ne gioca tanto. Io non ci gioco appunto per questioni di tempo, ma per essere free è un ottimo titolo. Per essere pensato poi per mobile, non è che ci è approdato come può essere Fortnite, come può essere anche, se non sbaglio, in Best Mobile è presente anche Wild Rifts, per cui Genshin non vincerà più il game il Best Mobile. Pokémon Unite,
sì.
Poi c'è Marvel Future Revolution, di cui non è idea. Si tratta di un RPG ambientazione Marvel con supereroi appunto giocabili, sì, vari ed eventuali.
8 supereroi, una roba strana.
E un altro invece che potrebbe competere è Fantasian,
sì,
di cui non sapevo niente in quanto uscito solamente su Apple Arcade. Però è un gioco dei vecchi creatori di Final Fantasy, nomi come Sakaguchi e Uematsu, chi lo conosce sa. E si tratta di un JRPG di stampo classico con meccaniche particolarmente legate alla disposizione anche ambientale dei nemici e la possibilità di indirizzare colpi, quindi c'è un'interazione che va oltre il classico, l'idea proprio di angolare un colpo, farlo curvare, molto, molto carino.
Unico, anche su console sarebbe unico un gioco così se uscisse, cioè figuriamoci su mobile, quindi sì, esatto, è un gran competente.
Comunque si tratta appunto di categorie interessanti per quello che è, perché comunque il mercato mobile è il mercato che sta crescendo di più. Quindi vedremo come andrà. Per ongoing io spero vinca Final Fantasy XIV, ma perché sono io affezionato agli MMO e ai JRPG più che magari uno shooter. Quindi più ai JRPG che agli MMO, perché non ho il tempo per mettermi su un MMO.
Certo.
Però direi che, parlando di RPG, e visto che l'abbiamo citato prima nel Best Score and Music, vi mettiamo una piccola canzoncina da Cyberpunk 2077 e ci sentiamo tra qualche minuto.
Bella malata come colonna sonora, eh?
Sì, è matta. Sì, sta bella incazzata.
Sì, altro che.
Cioè, altro che. Potrebbe vincerlo Best Score and Music, però non so se abbiamo tante. Non so se Best Score and Music vada anche per le colonne sonore non originali. Cioè, tipo, pensa a GTA che c'ha canzoni.
Sì. Cioè, sentivo il dibattito sul fatto che le originali e le non originali sono la stessa categoria, quando non dovrebbe proprio essere.
Esatto,
cioè,
perché anche io sono capace a vincere con una canzone vera.
Esattamente.
Comunque, questo dibattito, sai per cosa si potrebbe allungare? Sai che bella assistenza? Per introdurre una categoria che potrebbe creare un po' di scompiglio, che è Best Sim and Strategy.
Sì, giusto.
Sono stati accorpati sotto la definizione Best Games Focused on Real-Time or Turn-Based Simulation or Strategy Gameplay Irrespective of Platform. Quindi miglior gioco focalizzato su una simulazione a turni o in tempo reale o un gameplay strategico. E i candidati sono Age of Empires 4, Humankind, Inscription, che sembra molto particolare,
sì,
però ci può stare,
stranissimo.
Evil Genius 2, che è un gestionale, come alla fine lo è anche Age of Empires, e Microsoft Flight Simulator,
che non, cioè non hanno proprio elementi in comune.
Esatto,
non,
più che altro,
cioè, soprattutto con
Microsoft Flight Simulator magari non sarà tanto un gioco, per quanto inteso come gioco, è un simulatore molto realistico, ma è uno dei software migliori mai creati. Cioè, effettivamente, magari non lo consideri, ma se te ci pensi e te lo fai anche e ascolti anche la gente che ne è appassionata e ne parla, ricreare con tale precisione tutti gli aerei, il pianeta, perché
il
comunque
pianeta, il pianeta,
tu fai, basta pensare Forza Horizon, la gente dice bello, va all'Inghilterra, qui c'è il mondo, tu puoi fare qualsiasi tratta al mondo.
Pazzesco.
E con dei setup cioè, particolarmente potenti, hai veramente tutto il mondo renderizzato. Cioè,
chiaramente. Ed è un gioco del genere, è messo nella stessa categoria e compete con Age of Empires.
Con Age of Empires, che per carità è bellissimo.
Assolutamente.
Lo sto seguendo un sacco, discute. Però sono troppo diversi.
Sono troppo diversi, cioè non dovrebbero essere accomunati.
Cioè, dividi le categorie, però ci sta a dire Nuno abbastanza giochi per fare un best simulation di quest'anno, perché comunque i simulatori hanno molto una vita longeva.
Vero.
Tipo anche
vero.
Assetto Corsa, non ne esce uno ogni due anni, ne esce uno che magari viene aggiornato per 3, 4, 5 anni.
Certo.
Boh.
Ma soprattutto se, cioè, nel senso, se il simulatore che va insieme agli altri giochi di strategia, piuttosto, perché gli altri 4 sono tutti di strategia, è un gioco, vogliamo dire, semi sportivo, non saprei, perché comunque è un flight simulator, cioè non so, secondo me sarebbe stato più opportuno gestire diversamente le categorie,
sì,
anche avendo questa problematica in mente.
Poi
non abbiamo ancora parlato degli indie.
È vero, hai ragione. Prego.
Gli indie abbiamo, allora, gli indie come sempre una delle categorie più discusse. Abbiamo 12 Minutes, che è questo gioco piuttosto unico e particolare, cioè parla di un loop temporale,
sì,
in cui il protagonista è incastrato. E io non ho neanche visto il gameplay, quindi
io
tu
l'ho giocato, l'ho finito. È molto particolare, sembra quasi un puzzle, perché comunque devi fare determinate azioni. E l'idea di base sei tu che devi praticamente tu sei lì, anniversario con tua moglie, bussa alla porta un tizio che è un sicario venuto a recuperare un orologio. E quindi tu devi capire chi è questo, che cos'è questo orologio, perché lo vuole, perché è nascosto in casa,
perché
è
nascosto
in casa mia,
sì.
E devi fare comunque delle azioni. Molto molto carino. Avrei apprezzato una possibilità di velocizzare, o comunque addirittura skippare certe animazioni o certte attese,
perché ci sono momenti in cui devi ricominciare,
esatto,
il loop,
devi ascoltare, magari di aspettare, okay, che la tipa si sieda, cose,
ok.
Però è molto molto carino, un bel concept, lo aspettavo,
certo,
e non mi ha deluso.
Poi gli altri titoli sono Kena Bridge of Spirits, che invece ho giocato io stavolta, che sinceramente ho scoperto ricercando per questo episodio che è un gioco indie, perché dalle prestazioni, anche nominato come forse miglior scrittura o grafica, non mi ricordo esattamente quale fosse.
Penso Art Direction.
Art Direction, giusto, Art Direction. Perché ha tutti gli elementi per essere un AAA, assolutamente, è veramente un gran titolo. Death's Door, che non conosco bene, non conosciamo bene.
No, però
ne
ho sentito parlare bene, l'ho visto,
sì,
un po' girare, c'è,
sì,
un'estetica molto particolare.
Molto unica, sì, è vero, è vero.
Dovrebbe tra l'altro
la
essere su Game Pass, te lo dico subito.
Bene, ci sta. E Loop Hero, l'ultimo titolo, che anche questo è un roguelike basato su una mappa e anche un gioco di carte, perché devi piazzare delle carte nelle posizioni attorno a un percorso. Non abbiamo capito anche questo benissimo come funziona, ma sembra unico a modo suo, è molto interessante.
No, Death's Door non è su Game Pass.
Non è su Game Pass,
no, peccato. Almeno non è su il cloud, penso almeno.
Ok.
Ma okay, ne dubito. Poi, oltre a indie, categoria, vabbè, ovviamente collegata, è Best Debut Indie, quindi...
Certo.
Miglior indie di lancio,
di lancio,
letteralmente.
Sì. Che
allora,
torna.
Esatto, molti di questi titoli sono presenti anche in altre categorie come Best Multiplayer.
Giusto.
Per Valheim o Kena.
Certo.
No.
Kena non multiplayer, però.
Esatto, sì, esatto. E Kena, esatto, che la... Cioè, nel senso, mi sono confuso perché ho gli appunti, giustamente, li abbiamo segnati.
Li abbiamo
ma...
segnati tutti, ma sono lunghi.
Rileggerci
e...
sette pagine. Comunque, diciamo, sono giochi presenti anche in altre categorie. Il che ci fa riflettere il fatto che essere nominato per categoria come appunto miglior multiplayer, o Kena, che appunto è in più di un'altra categoria, come debutto, ci fa capire come il valore degli indie ormai sia sempre più considerato, sempre più legato all'idea di innovazione, queste fucine che continuano a tirar fuori, titoli incredibili, che competono con dei AAA un po' sedimentati in,
certo,
alcuni canoni, stilemi, da cui non si vogliono staccare per sostanzialmente soldi, fidelizzazione alla,
chiaro,
fine. Ci sta però, squadra che vince non si cambia.
I sequel di cui parlavamo prima, giusto?
Esatto.
Cioè,
però appunto si parla anche della libertà di non avere un editor che ti,
esatto,
sta sul collo andando a cambiare il tuo lavoro. Ciao Anthem, ti vedo. E andando quindi a permettere di prendersi dei rischi, anche magari low budget, dicendo ok, non abbiamo il budget che abbiamo, quindi ci dobbiamo anche ingegnare magari.
Chiaro, chiaro.
Quindi,
ma ce ne sono, cioè si pensi ad Undertale ad esempio,
perdere,
fatto da un uomo con probabilmente 3 euro.
Due persone, esatto. Però veramente assurdo.
Sì.
Poi, continuando a parlare di giochi, vabbè, Best Family, in cui
Best
ci
Family,
sono
chiaro,
It Takes Two e solo giochi Nintendo, dopodiché.
Vero.
Quindi
vero.
Mario Party.
Come dicevamo l'altra volta, che, tra l'altro, cioè Nintendo. No.
Best Family
top,
Breaker.
Esatto.
New Pokémon Snap, Super Mario 3D World più Bowser's Fury, che alla fine è una trasposizione Switch con l'aggiunta del DLC, non è un vero e proprio gioco nuovo. E ultimo WarioWare, che però è una serie di minigiochi, personalmente non mi fa impazzire come idea che lo vinca. Preferirei Super Mario 3D World, se devo essere, okay, sincero.
Perché mi dicevi preferisci una, cioè che ci sia una struttura,
esatto,
più
o anche
organica
Mario
dietro.
Party, che alla fine è un gioco di minigame, ma non solo.
Ok.
E ultima categoria videoludica, nel senso di titoli che escono, penso, sì, è Best Multiplayer.
Esatto.
Ora, Best Multiplayer, abbiamo Back 4 Blood, che ha dei seri problemi di bilanciamento a difficoltà alte se non lo giochi in 4, infatti l'ho droppato anche per quello, perché mio amico, okay, ci siamo rotti le balle.
Ok.
Knockout City, It Takes Two ancora, che
ancora?
Però è diverso,
sì,
dagli altri, e ne parleremo dopo aver nominato gli altri titoli, che sono Valheim, New World e Monster Hunter Rise, che non vedo l'ora esca. Allora, ci ha stupito It Takes Two perché si tratta, vai, prego Simone, dillo tu se vuoi.
Assolutamente, diciamo, come dicevamo prima, è un multiplayer forzato esclusivamente a due giocatori, che rispetto alle altre categorie che comunque hanno hanno, cioè tutte hanno nell'ottica di almeno quattro giocatori, cioè gli altri titoli sono tutti multiplayer nel senso che tutti conosciamo come multiplayer, invece It Takes Two è un'avventura in coppia forzatamente tale, e ci sembrava un po' stridere questa cosa, non capiamo benissimo perché, cioè ci sembra che l'elemento di Takes Two più rilevante per identificare il gioco sia la narrazione,
sì,
piuttosto che l'ambientazione, e non l'elemento multiplayer per forza, nonostante sia anche cooperativo in maniere
Se diciamo che il multiplayer di solito è o la base del gioco, in cui si pensa a un gioco puro gameplay o comunque in cui la narrazione appunto
giusto,
è secondaria,
certo,
o è
certo
un'aggiunta così tanto per, come può essere Mario Odyssey, in cui è un multiplayer,
certo,
asimmetrico, nel senso che un personaggio ha molte più possibilità dell'altro.
Ok.
Ma
okay,
il testo è molto particolare e magari potrebbe vincerlo in virtù del fatto che crea questa esperienza che riporta i fasti dello split screen che si sta perdendo oggigiorno.
Ok. Ok.
Quindi l'idea dei due giocatori
l'ottica
sul divano.
Certo.
Però
certo
vedremo.
Ah, dici multiplayer
insieme, sì, multiplayer,
cioè,
esatto,
okay,
esatto,
okay,
multiplayer,
okay,
non della serie chi c'è, chi no, ma proprio con la persona e farti tutta la storia.
Chiaro. In effetti è una bella,
però,
bella ottica.
Vedremo.
Vedremo.
Ultime categorie, andiamo un po' rapidi perché il tempo stringe, abbiamo ancora un bel po' di cose da dire. Content Creator of the Year, vabbè.
Ok.
Bisognerebbe seguirli, ma non tutti possono. Most Anticipated Game, quindi diamo un premio a un gioco che manco è uscito.
Sì.
In cui
sì
sono, vabbè, si possono immaginare Elden Ring, God of War Ragnarok, Forbidden West, quindi Horizon, The Sequel to
The Legend,
Legend of Zelda Breath of the Wild. Quindi se hai visto un trailer, manco sappiamo il titolo, già siamo premiati.
Per forza.
Nintendo, ci fidiamo di te,
per
come
forza
al solito, però appunto Zelda non ha praticamente mai deluso. E Starfield, quindi
sì,
capisco la sfiducia, visti precedenti di Bethesda, però aspettiamo, visto che si tratta di una nuova IP e non di un sequel.
E secondo noi, cioè, i titoli più papabili per la vittoria sono abbastanza a pari merito i primi quattro.
Sì,
cioè
Starfield
da...
per me non ha
Starfield
possibilità.
Anche secondo me. Non
Elden Ring è quello di cui la gente però sa di più.
Vero.
Cosa che potrebbe vero o boostare o rallentare le votazioni, dato che una persona avendolo visto potrebbe dire ok, non fa per me. Come una persona avendolo visto dice è lui. Rispetto
esatto,
a quello che
esatto,
non si sa.
Esattamente, esattamente. Anche perché, cioè, dipende quali sono anche i criteri del gioco più anticipato. Cioè, mi sembra di aver capito che il principio fondante di questo premio è i giochi che tengono più attiva la comunità
esatto
globale dietro i videogiochi.
Esattamente.
E chissà quanto questa cosa è legata, perché Elden Ring in questo caso ha smosso molta
gente. Sì, anche God
gente
of War comunque dopo il gameplay trailer.
Assolutamente, assolutamente.
Però appunto, vedremo, sono molto curioso. E l'ultima categoria, dalla quale tra l'altro traeremo la canzone da trasmettervi,
sì,
è, o meglio, la racchiudiamo nella categoria dei multiplayer, in cui sono stati assegnati 5 premi a League of Legends.
Applausi,
no,
ovazioni.
Allora,
degli sports,
facciamo così: vi mettiamo una canzone dei True Damage, Giants, e dopodiché spendiamo due parole a riguardo sul sistema di votazione, perché comunque può risultare interessante. Poi vi diremo una notizia un po' triste di un grande assente, per motivi comunque tuttavia gravi. Ci sentiamo tra poco.
Tra pochissimo. Siamo tutti giganti.
Cosa non è sta canzone?
È vero, sì. In 7 lingue.
Vediamo Ellie dal vetro che è molto contenta di questa scelta. Ve lo dirà dopo. A Music Central Time. MCT. Quindi vediamo di andare belli rapidi.
Esatto.
Simone, volevi spendere due parole sul sistema di votazione?
Assolutamente.
Comunque per parlare del fatto che, appunto, dicevamo 5 premi a League of Legends, perché?
Perché? Perché chiaramente il pubblico pesa sulla votazione e League of Legends è di gran lunga il tra i titoli il più... quello che si accattiva di più la simpatia del pubblico con pezzi del genere, anzitutto.
Però non troppo pesa, abbiamo scoperto, e gradisco questa trasparenza da parte dei Game Awards.
Esattamente. Questa volta è il 10%. Quest'anno il pubblico pesa il 10% rispetto al 90% che pesa la giuria.
Quindi... La giuria composta da tantissime personalità.
Sì, è vero, sì.
E comunque testate.
Assolutamente. E appunto, cioè dicevamo prima, premi League of Legends che appunto a sto punto non sono così scontati.
Esatto, vero.
Non sono così scontati perché comunque con anche con l'uscita di Arcane, diciamo che League of Legends ha decisamente fatto parlare di sé.
Sì,
come
diciamo
sempre,
che però,
come da anni a questa parte.
Anche nella categoria bene. Best Esports Event, LOL ha i soldi per permettersi un evento molto importante.
Assolutamente.
Comunque, per chiudere, volevamo parlare di una questione. C'era la questione annunci, la questione reveal. Si parla dell'annuncio del servizio Spartacus di Sony, che alla fine è un nuovo servizio simile a Game Pass.
Esattamente.
Sono molto curioso.
Un
però,
misto tra uno store e il Game Pass, giusto? Una cosa...
Non ne ho idea.
Non ne ho idea. Ok.
Però... pensiamo sia più corretto parlare di una situazione che è accaduta, che
sì,
è
delicato.
Forse la cosa più particolare. Uno dei membri del board committee, quindi della board più importante dei Game Awards, è un membro di Activision che si è ritirata, l'azienda si è ritirata dagli annunci di questo Game Awards per una brutta questione riguardante molestie e...
Sì. Sì.
Molestie sessuali, minacce di morte,
abusi
ripetuti. Questo membro non è stato accusato. Molti chiedevano il suo allontanamento dalla board più come un messaggio nei confronti di Activision. Però in generale mi sono spulciato un paio di articoli, tra cui un articolo del Wall Street Journal, quindi appunto non è una roba da testata diciamo specialistica, videoludica, ma è un discorso molto importante che bisogna fare nei confronti di questa industria, che purtroppo presenta molto questa bro culture, si potrebbe dire, questa idea di mascolinità tossica.
Certo.
E leggendo si è visto come appunto un'impiegata, una lavoratrice di Activision si suicidò in passato perché circolarono delle sue foto. Ci sono stati dopo una lawsuit, una causa in California in cui Activision è stata coinvolta, più di 500 report di attuali e passati, quindi licenziati, allontanati, eccetera eccetera, employees che parlano di appunto di abusi, assalti sessuali, bullismo, disparità per quanto riguarda i pagamenti, accuse di minacce di morte da parte di Kotick, se non sbaglio, a una dipendente, poi appunto definite come diciamo iperboliche, nel senso, però comunque
è anche abbastanza indicativo, secondo me, se non sbaglio. Vabbè. Che la questione non si è risolta per vie legali.
No.
Ma i due privati hanno trovato un accordo.
Sì, sì. Capita
quindi...
molto spesso quando ci sono personalità con il potere monetario di Kotick che
CEO dell'Activision, se non ho capito male.
Nel 2020 Kotick ha avuto un pagamento di 154 milioni di dollari.
Si pensi. Madonna.
Mentre dopo tutti questi articoli l'ha ridotto a 62.500 annuali.
Che
al fine di dare un esempio ed implementare una zero tolerance harassment policy, quindi finire questi harassment. Però non basta tagliarsi lo stipendio, è necessario un forte...
Sicuramente le parole finora ci sono a smentire dei fatti gravissimi, speriamo che...
Però sono molto parole che sanno di... lo si chiama aziendalese, tipo questa frase: "We will do everything possible to make sure that together we improve and build the kind of inclusive workplace that is essential to foster creativity and inspiration." Faremo tutto il possibile per far sì che insieme miglioreremo e costruiremo quel tipo di ambiente di lavoro inclusivo essenziale a favorire la creatività e l'ispirazione. È una frase vuota.
Vuota, assolutamente. Cioè, buona volontà, per carità, però senza i fatti assolutamente vuota.
Anche perché poi, quando vai a licenziare persone accusate, giustamente, di molestie, lo fai andando a elogiare il loro operato in azienda per quanto riguarda il lavoro. Non fare neanche una... Cioè, se una persona deve essere del genere, la allontani e basta, non la saluti. Non, certo, dovresti salutarla.
Certo.
Però appunto si tratta, anche nel 2020, 30 impiegate che lavoravano nella divisione eSports di Activision scrissero una mail al loro leader, al loro capo dell'unità, dicendo appunto di essere state soggette a toccatine, commenti, esclusione da meeting. Quindi ancora l'idea queste esclusioni del cazzo, scusatemi,
sì,
però
assolutamente.
Siamo nel 2021, figa. E anche appunto commenti non richiesti. Si parla in quell'articolo di festini a base di alcol, di impiegate spinte a dover bere per far divertire gli impiegati maschi. C'è molto questa bro culture nell'ambito videoludico. Ne abbiamo parlato anche in Riot. In moltissime aziende, purtroppo, c'è. È il retaggio di un sistema, va bene. È il retaggio,
no,
magari, anche del fatto...
No, non va bene, non va bene, chiaramente.
Esatto,
cioè,
sì,
è comprensibile, ma non giustificabile.
Esatto, bravissimo. È il retaggio di, forse anche del fatto che il videogioco è ancora visto molto come maschile.
Sì,
quindi ci sta che la maggior parte dei lavoratori di questa industria sia maschile.
Sia maschile.
Come magari, ora non voglio... La sto sparando molto a caso, perdonatemi nel caso di fare un esempio... forse anche un po' stereotipico, che la maggior parte dei lavoratori nell'ambito, ad esempio, del make-up, che è un prodotto principalmente oggigiorno femminile, sta venendo sdoganato fortunatamente anche per gli uomini,
chiaro,
però che sia magari femminile la maggior parte, quindi vedi estetiste, make-up artist, eccetera, diciamo l'interesse per la gente che lo pratica principalmente ora come ora o in passato attira principalmente persone di quel genere.
Certo, certo.
Sesso, orientamento sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono discorsi talmente complessi che non voglio mettermi qua, anche perché
assolutamente
rischio in 5 minuti di dire un sacco di cagate, quindi...
Fermiamoci.
Esatto, fermiamoci.
E guarda, prendo la palla al balzo. Vai. Per dire, direi, forse l'ultimo argomento della giornata, che sul fatto che i Game Awards negli ultimi anni, no, sono stati anche una piattaforma di lancio per annunci, reveal, cioè non si limitano ad essere premi dei giochi, ma sono diventati... il secondo evento più importante videoludico dell'anno.
Assolutamente.
Allora, mi sono andato un po' a informare su quali sono le opinioni comuni su papabili possibili reveal. E allora, parlando di Nintendo, è probabile,
Zelda,
o quantomeno si spera, che vedremo qualcosa di più esattamente su Zelda Breath of
the
Wild 2. The Sequel 2, esattamente. È probabile che non si vedranno demo, perché a tutt'oggi abbiamo visto troppo poco materiale di gioco per vedere demo, quindi, però magari trailer, qualche immagine, qualcosina, si spera che si veda. E altro invece titolo che fa parlare molto è legato alla trilogia di Metroid Prime.
Questo qua è stato rifatto mille volte,
rifatto
sviluppo
mille
ripartito,
volte, sì, era per il GameCube, se non sbaglio, uscito per Wii U, adesso probabilmente faranno un porting su Switch.
Beh, Metroid Prime 4, che è il nuovo, però la vedo ardua.
Esatto, può darsi che uscirà, può darsi che ne parleranno, ma diciamo che se non sarà Zelda sarà questo, probabilmente. Anche lì, per cercare di tenere un po' la saga, cioè l'hype per la saga bello alto, si spera. Per quanto riguarda Sony, è probabile che vedremo qualcosa o di Horizon o di God of War Ragnarok.
O entrambi volendo.
Il fatto è che di Horizon abbiamo già visto State of Play, 16 sì, minuti di gameplay, comunque qualcosa di
potrebbero
bello.
Potrebbero dare una data precisa per Ragnarok, che se non sbaglio non è stata annunciata,
esatto,
ancora.
Esatto, esattamente, cose di questo genere. Quindi probabilmente vedremo qualcosa di Ragnarok. E altri titoli possibili sono Halo Infinite.
Halo Infinite, che è appena uscito, probabilmente diranno appunto che è uscito.
Esatto.
Annunci Game Pass vari, immagino.
Spider-Man 2 Insomniac, esattamente. Hellblade 2, Final Fantasy 16, forse si vedrà qualcosa, che il trailer è uscito nel 2020, se non sbaglio, addirittura,
non
quindi
saprei.
Forse qualcosina si può vedere, e io ci spero veramente un sacco per Forspoken, altro titolo della Enix, della Square Enix, che mi sembra essere veramente un passo gigantesco.
Poi,
avanti,
vabbè, si hanno i soliti ignoti, quindi Silksong,
esatto,
quindi Persona 6,
esatto,
di cui si parlucchiava, esatto. Bayonetta 3, magari qualcosina di nuovo,
sì,
Però sì, appunto, vi faremo sapere tutto questo settimana prossima.
Assolutamente.
Ora, in chiusura io direi, mentre liberiamo il posto
alle nostre amiche di MCT.
MCT.
Mi piace molto dire MCT.
MCT è molto carino dire. Mettiamo una host di God of War, la host di God of War, che vincitore del Game of the Year 2018, ci sembra bello chiudere con uno forse dei Game Awards più belli.
Vero, è vero,
che
assolutamente.
È uno degli anni, tra l'altro, più belli per l'industria videoludica. Quindi noi di Plug and Play vi salutiamo, vi ringraziamo di averci ascoltato
tantissimo.
E ci sentiamo
giovedì prossimo.
Dove vi diremo tutto quello che è successo in questo evento. Quindi grazie a tutti.
Grazie.
Inizio a farvi anche un po' gli auguri di buone feste, perché ci stai avvicinando.
Non ancora, non ancora.
E a settimana prossima.
Ciao.